Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buongiorno, buona domenica a tutti voi, da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano in assistenza, da Gianmarco Ferronato in regia, da tutti noi di Radio 24. E dunque il titolo è, tanto ne abbiamo parlato nell'avvicinamento, il decimo Parlamento europeo, la decima legislatura, e direi che il titolo può essere una scossa, sì, ma non un terremoto, o quantomeno un terremoto potrebbe anche diventarlo, ma per qualcuno, e ovviamente il riferimento non affatto casuale è alla Francia, e comunque si dovrà vedere, visto che, come ormai sapete bene, uno degli effetti di questa tornata elettorale europea è quella di avere prodotto la decisione da parte del presidente francese di sciogliere le Camere e dunque di andare al voto politico in Francia. Questo è forse il nodo più appariscente di un esito che in realtà ha riprodotto una maggioranza, non diciamo fotocopia perché sarebbe ingiusto, ma tanto simile a quella precedente, cioè basata sul Partito Popolare Europeo, sui socialisti europei, sui liberal democratici. La Francia, abbiamo detto, e allora il punto da Parigi.
È un terremoto che ha scosso tutta l'Europa, lo scioglimento dell'Assemblea nazionale francese e il conseguente ritorno alle urne deciso dal presidente Emmanuel Macron. Una mossa annunciata a sorpresa la sera delle elezioni europee, pochi minuti dopo le prime proiezioni che hanno anticipato la vittoria di Jordan Bardella, il delfino di Marine Le Pen.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire.
Ho deciso di ridarvi la scelta del nostro futuro parlamentare, ha detto Macron in un breve discorso alla nazione, prendendo tutti in contropiede. Allo shock iniziale è seguita la corsa alle alleanze in vista del voto anticipato al 30 giugno e al 7 luglio. A destra è Marine Le Pen a dettare il ritmo, attirando a sé le forze sovraniste con un conseguente stravolgimento del panorama politico. Il suo Rassemblement National, dato in testa nei sondaggi a circa il 34%, potrebbe imporre una coabitazione di governo con il 28enne Bardella come primo ministro.
Avec moi, la France n'aura plus vocation à être un pays d'immigration massive.
Con me la Francia non avrà più la vocazione ad essere un paese di immigrazione massiccia e incontrollata, ha detto il delfino di Le Pen a BFM TV, mentre a destra è scoppiato il caos. Psicodramma nei repubblicani, con il presidente Eric Ciotti che si rifiuta di lasciare la guida del partito dopo essere stato espulso per aver proposto un'alleanza con i lepenisti, un progetto che ha portato alla rottura dei rapporti tra l'ultraconservatore Eric Zemmour e Marion Maréchal, sempre più vicina alla zia Marine Le Pen. La sinistra invece si è riunita sotto i colori del nuovo Fronte Popolare per fare sbarramento all'estrema destra. Intanto il premier Gabriel Attal ha preso in mano le redini del campo macroniano, in forte difficoltà sebbene il suo leader respinga l'ipotesi di un indebolimento. I miei interlocutori, che sono tutti eletti democraticamente, mi hanno detto che è stata una scelta coraggiosa, ha garantito l'inquilino dell'Eliseo a margine del G7 a Borgo Egnazia. Ma l'avanzata dell'estrema destra preoccupa l'Unione Europea, che guarda con attenzione anche alla Germania, dove il cancelliere Olaf Scholz ha visto i sovranisti dell'AfD arrivare secondi con il 16% dei voti, un tema che verrà sicuramente evocato alla cena informale dei leader europei del 17 giugno. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht.
Olaf Scholz, il cancelliere della Germania, di lui ha parlato poc'anzi Danilo Ceccarelli in un pezzo che naturalmente si concentra sulla Francia, ma che non può non guardare al centro, a quella che siamo stati abituati per tanto tempo a definire la locomotiva d'Europa. Insomma, un Scholz uscito fortemente ridimensionato dalle elezioni, è sotto pressione nel partito, dagli alleati, perché in primo una svolta o faccia un passo indietro. Lui peraltro resta apparentemente imperturbabile, in Germania lo chiamano Teflon, con evidente ironia della serie nulla lo scalfisce nulla, però si attacca su quello che è comunque una situazione delicata, complessa, resa dei conti o quantomeno nuova tappa annunciata per il 4 luglio con la discussione sul bilancio. Chi invece è tedesco, anzi tedesca, ma decisamente esce come non solo senza le ossa rotte, ma decisamente anche rafforzata dal voto, è Ursula von der Leyen.
The EPP is the strongest political group in the European Parliament. EPP has the most leaders.
EPP, quello che noi chiamiamo il PPE o PPE, insomma, il Partito Popolare Europeo, di cui Ursula von der Leyen è leader. Vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane quello che è una sorta di nucleo di confronto tra leader, e dico nucleo perché di fatto tra i veri candidati a delle posizioni apicali c'era solo appunto Ursula von der Leyen per il PPE o EPP, come dice lei utilizzando l'acronimo in lingua inglese. La maggioranza c'è, è stabile e la candidatura dunque apparentemente rafforzato. Vi ricordo che non esiste un meccanismo automatico, quindi tutto dovrà essere sottoposto al voto dei consigli. Insomma, si passa dal Parlamento a quella meno democratica espressione che è il Consiglio europeo. Detto ciò, altre situazioni nei Paesi Bassi, e questo spiega anche perché nonostante ci sia stata una delle scosse non c'è stato poi un cambiamento così radicale. Nei Paesi Bassi il partito di estrema destra di Geert Wilders ha ottenuto nuovi buoni risultati nuovamente, ma è arrivato secondo dopo l'alleanza di sinistra PVD GL. In Belgio, dove hanno votato non solo per le europee ma anche per le regionali e nazionali, la democrazia belga è complessa, ma in breve l'estrema destra ha sottoperformato la destra fiamminga più tradizionale, e i liberali sono risultati i grandi vincitori. Allora, tra chi ha vinto nettamente c'è dunque da una parte il PPE, che in Italia è sostanzialmente rappresentato dal vicepresidente del Consiglio Tajani Forza Italia, dall'altra c'è non nel PPE ma sicuramente vittorioso e unico vero leader di governo che esce rafforzato dal voto, Giorgia Meloni.
Sono fiera che questa nazione si presenti al G7 in Europa con il governo più forte di tutti. Questa è una cosa che non è accaduta in passato, che accade oggi. È una soddisfazione e anche una grande responsabilità. Noi dobbiamo essere consapevoli di quella responsabilità.
E questo era ovviamente Giorgia Meloni. Nel frattempo è passato anche il G7 in Puglia ha fatto il suo percorso ieri, le conclusioni dei lavori. Adesso si apre, come abbiamo detto, una fase che è quella in cui sedimentata la polvere del voto si valutano i numeri, ma anche si compie una trattativa nelle stanze non decisamente non aperte, non pubbliche, su quello che sarà il futuro dell'Unione Europea o almeno i prossimi passi. Di questo parleremo subito dopo gli aggiornamenti per Chi è in Viaggio con il corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, naturalmente Beda Romano. A tra poco.
Europa.
Ben ritrovati cari ascoltatori in questa seconda parte di Europa Europa. Abbiamo sentito, avete sentito spero con noi alcune delle voci dei protagonisti, e adesso invece facciamo un punto in questa seconda parte con Beda Romano, che conoscete bene, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, per parlare ovviamente del fallout di queste elezioni, che però già in realtà, mentre incalzano già i nuovi appuntamenti, da una parte quello del G7 che si è appena concluso, dall'altro tante elezioni in vista. Intanto Beda Romano, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, Beda, qual è la prima considerazione, diciamo, di fatto 7 giorni dopo il termine del voto?
Direi la prima considerazione è che la maggioranza centrista che ha gestito l'Unione Europea nel corso degli ultimi decenni, direi a questo punto, ossia popolare socialista insieme ai liberali negli ultimi 5 anni, ha tenuto.
È ancora lì.
I seggi sono circa 400 su 720, è una maggioranza relativamente solida nella misura in cui ha uno scarto di circa 40 seggi, e quindi da questo punto di vista le elezioni hanno mostrato che la maggioranza dell'elettorato è europeista e continua a sostenere il progetto comunitario.
Allora, ci sono ovviamente poi tanti sottotemi, uno dei quali è sicuramente quello che riguarda Ursula von der Leyen, l'unica candidata di punta a se stessa e anche alla successione su se stessa. Sarà, alla luce dei risultati confortanti, tra virgolette, una battaglia relativamente facile per lei?
Direi di sì, a meno di sorprese in questo momento totalmente imprevedibili. Credo addirittura che il voto l'abbia rafforzata, nel senso che, come dicevo prima, la maggioranza centrista, bene o male, rimane stabile. I partiti estremisti, i partiti più nazionalisti, sono certamente andati bene, nel senso che si sono leggermente rafforzati, ma all'interno delle fasce, della fascia destra, per così dire, dell'emiciclo, mi sembra di poter notare un passaggio dei voti dall'estrema estrema destra alla destra più conservatrice. Faccio un paio di esempi. In Italia la Lega certamente ha avuto un risultato deludente rispetto a Fratelli d'Italia, per esempio, e lo stesso si può dirsi in Belgio, dove il Vlaams Belang, che è all'estremo destro dell'emiciclo, ha fatto peggio sia dei sondaggi che di un altro partito più conservatore, altrettanto nazionalista ma più moderato, che è quello della NVA, ossia del partito fiammingo.
Quindi spostamenti per lo più interni, in questo caso nella fascia di destra o di estrema destra, che però toccano fino a un certo punto, da una parte, diciamo, la tenuta di quella che è stata a lungo la maggioranza Ursula. C'è un grande punto di domanda intorno a questo voto che, lo ricordiamo evidentemente, era la decima legislatura europea, però si riflette e a volte, almeno nei titoli, in maniera molto forte, poi sulla politica nazionale. Il punto interrogativo è la Francia. Cosa ne pensi?
Allora, credo che la lettura che noi potremo dare di queste elezioni europee in realtà sarà piena e completa solo dopo, prima di tutto, la formazione dei gruppi parlamentari, che verranno formati da qui a inizio luglio e che potrebbero mostrare dei piccoli cambiamenti soprattutto a destra. Grande incognita in questo momento è il futuro di Fidesz, il partito ungherese guidato dal primo ministro Viktor Orbán. Nell'ultima legislatura è stato per gran parte del tempo tra i non iscritti, dovrà decidere che cosa fare, in altre parole, se andare verso i conservatori di Giorgia Meloni oppure Identità e Democrazia. Naturalmente la sua scelta, che naturalmente dipende anche dal gruppo che l'accoglierebbe evidentemente, certo, ma la sua scelta potrebbe avere un impatto, perché diventerebbe un polo di attrazione per il resto dei parlamentari di quell'area politica. Primo aspetto su cui bisogna aspettare. Secondo aspetto importante sono proprio le elezioni politiche francesi. Qualche giorno fa Emmanuel Macron, subito dopo il voto, ha deciso di sciogliere l'Assemblea nazionale e di andare alle legislative tra fine giugno e inizio luglio. Allora, i sondaggi lasciano intendere, o perlomeno i sondaggi pre-voto europeo lasciano intendere, una vittoria del Rassemblement National di Marine Le Pen. Anche lì bisogna vedere l'esito del voto, perché attraverso l'esito del voto francese capiremo di più la reale influenza che i partiti più nazionalisti ed euroscettici potranno avere nella prossima legislatura.
Una sorta di tempo supplementare in questa decima legislatura che non riguarda, almeno nel voto politico, la Germania, che però credo che valga la pena spendere qualche parola sulla, diciamo, l'esito e gli sviluppi e le conseguenze del voto interno tedesco.
Sì, il voto interno tedesco ha subito suscitato emozione quando è emerso il risultato domenica sera e anche lunedì mattina, perché Alternative für Deutschland, il partito nazionalista ed euroscettico, è arrivato al secondo posto, superando anche il Partito Socialdemocratico subito dopo i democristiani della CDU e della CSU. Allora, il primo momento è stato un momento di shock, gli osservatori hanno sottolineato questo aspetto, poi piano piano ci si è resi conto che al netto di questo risultato dell'Alternative für Deutschland, bene o male, l'80% più o meno dell'elettorato tedesco ha comunque votato per dei partiti pro-europei. Quindi il successo dell'AfD è stato, per così dire, relativizzato. Al tempo stesso questo successo è significativo perché giunge in un momento in cui il governo federale è particolarmente debole. Questa coalizione a tre partiti, socialdemocratici, liberali e verdi, mostra le corde. A questo si aggiunge una figura di cancelliere non particolarmente forte, non particolarmente incisiva, e quindi inevitabilmente il timore di molti, soprattutto a Bruxelles, è che il governo federale rischi di essere debole nel corso dei prossimi mesi, più debole di quanto non sia già stato finora.
Ancora due domande. L'ultima, che lasciamo un attimo da parte, riguarda le figure apicali. Abbiamo accennato Ursula von der Leyen, ma ovviamente non è l'ultima. La penultima, in realtà, è una piccola riflessione che abbiamo fatto attraverso questo percorso del post-voto, che riguarda l'Europa centrale orientale. Da una parte abbiamo già parlato di Ungheria, di Orbán, delle sue scelte. Dall'altra, un'Europa che vede però un importante tassello, la Polonia, con una vittoria confermata della lista civica, quindi acque apparentemente più calme su quel fronte.
Sì, credo che l'Europa dell'Est meriti due analisi, due considerazioni. La prima è certamente il fatto che in Polonia, bene o male, il partito di Donald Tusk, Piattaforma Civica, è giunto primo, quindi è una conferma del voto nazionale che si è svolto alla fine dell'anno scorso, e lascia intendere che in questa fase la Polonia è certamente più rassicurante agli occhi dei pro-europei, dei più europeisti. Primo aspetto. Secondo aspetto, è interessante notare che la vittoria dei partiti centristi, ossia la maggioranza che ha sostenuto Ursula von der Leyen negli ultimi 5 anni, è uscita bene o male stabile grazie proprio ai paesi dell'est, in particolare i piccoli paesi dell'est, ed è interessante perché significa che in fondo questi paesi, che sono alla frontiera del conflitto in Ucraina, hanno votato per i partiti più europeisti, più centristi, perché si sono resi conto che l'Unione Europea, bene o male, è un ombrello protettivo in una fase come questa. E io credo che questo fenomeno, in un modo o nell'altro, abbia giocato anche negli altri paesi in Europa occidentale. Ho l'impressione che molti elettori, quando sono andati alle urne domenica scorsa, hanno fondamentalmente preso le distanze dai partiti più euroscettici e più nazionalisti e accettato di votare quelli più europeisti, proprio perché l'Unione Europea in questa fase è, bene o male, un porto in cui approdare in un contesto di grande incertezza sul fronte internazionale.
Un minuto per concludere, e le cosiddette posizioni apicali. Dunque, oggi von der Leyen, Charles Michel, Roberta Metsola, e domani, o quantomeno nelle prossime ore, una grande trattativa di Ursula von der Leyen, abbiamo già parlato. Come vedi il quadro nel suo complesso?
Le posizioni sono quattro: Presidenza della Commissione, Alto Rappresentante, Presidente del Consiglio, Presidente del Parlamento. In questa fase mi sembra che la Presidenza della Commissione e la Presidenza del Parlamento siano quelle più sicure, per così dire, da una parte Ursula von der Leyen e dall'altra Roberta Metsola. C'è più incertezza sulle altre due posizioni, l'alto rappresentante e il presidente del Consiglio europeo. Francamente di nomi ne circolano molti, però insomma ho la sensazione che in questa fase l'incertezza politica e internazionale dovrebbe indurre i dirigenti politici a prendere una decisione rapida, evitare di perdere troppo tempo e di mettere a rischio l'immagine dell'Unione Europea, e soprattutto dobbiamo chiederci se la maggioranza popolare, socialista, liberale, che dovrebbe sostenere Ursula von der Leyen se questa venisse indicata dai governi come prossima presidente della Commissione, non sia e non sarà più coesa di quanto molti osservatori non prevedono, perché in questa fase di grande incertezza, con bene o male una forza relativa, un'influenza relativa dei partiti più estremisti, ho la sensazione che i partiti centristi ed europeisti vorranno dimostrare maggiore coesione e maggiore unità.
Grazie a Beda Romano di essere stato con noi. È tutto per naturalmente questa conversazione, ma è tutto anche per questa puntata, quindi io vi lascio subito ringraziando come sempre Alessandro Schirano, che realizza come questa trasmissione GR24. Tutti gli aggiornamenti, ci risentiamo la prossima settimana.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.